Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti alla nuova puntata di Radiografia Nera, le storie di cronache e banditi che hanno reso Milano la Chicago d'Italia.
La paura più grande per gli uomini è la paura della morte o la morte dei propri cari. Ma se di fronte alla signora con la falce ci si rassegna, c'è una perdita che nessuno può accettare, quella dei capelli.
Del resto, da sempre, i calvi si dividono in due categorie. Quelli che vengono presi in giro e quelli che invece nessuno quasi osa nominare, soprattutto per farne dell'ironia.
Due tipologie umane diverse che in comune hanno una testa a forma di ginocchio.
Ma cosa li distingue? I primi non hanno i capelli.
I secondi, anche loro non hanno i capelli, però hanno i soldi.
Io sono Matteo Liuzzi, con me c'è Tommaso Bertelli e il titolo di questa puntata è Il mago dei capelli.
Che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, ma niente. Te lo sai, separarci un giorno potrà.
Il 1965 è l'anno delle possibilità e l'Italia viene aggredita all'improvviso da un profondo senso di cambiamento.
Il 14 febbraio a Milano, il giornalino studentesco del liceo Parini, La Zanzara, pubblica un'inchiesta sul ruolo della donna nella nostra società con riflessioni sull'educazione sessuale.
È uno scandalo che arriva ad avere dimensioni nazionali. Dei genitori denunciano la redazione di studenti e a processo finisce anche il preside del liceo.
L'8 marzo Papa Paolo VI, dopo più di 400 anni, abolisce l'indice dei libri proibiti. Finalmente la stampa è libera, almeno dal controllo della Chiesa.
Il 27 aprile a Roma viene celebrata la prima messa BIT. È una rivoluzione, il primo tentativo di avvicinarsi ai giovani, ma anche la prima volta di una chitarra in una chiesa.
Gloria al Signore che ci chiama per nome, gloria al Signore che è stato bambino, che ci illumina d'amore, che ci dona la sua pace. Gloria al Signore, gloria al Signore, gloria al Signore, gloria al Signore. Gloria al Signore che ci invita a seguirlo, gloria al Signore che ci prende per mano, che ci libera dal male, che rinnova il nostro cuore. Gloria al Signore.
Il 2 luglio del 1965 tutta Milano è concentrata sulle ricerche di un operaio di 37 anni, Gaspare Mignosi.
Verso le 13.30, infatti, mentre passeggiava accanto alla cava di Figino, un passante ha trovato i vestiti del Gaspare ben piegati, le scarpe ben allineate e il suo asciugamano.
Tutti pensano che sia andato a farsi una nuotata, solo che lì dentro il Gaspare non c'è. E il pensiero di tutti è che l'acqua se lo sia inghiottito, del resto mica sarebbe il primo.
Immediatamente partono le ricerche. I pompieri si sono messi a dragare la cava e i carabinieri sono andati a casa sua, in via Silla 123 a Milano, per parlare con la moglie.
Vogliono sapere se sa dove sia il Gaspare, se aveva degli appuntamenti, se ha incontrato qualcuno, ma la moglie risponde di no. Tutto a posto, è sempre stato tutto regolare.
E allora il Gaspare deve essere per forza nella cava. Per 5 ore la città vive con il fiato sospeso, le ricerche proseguono, ma il corpo del povero Gaspare non viene fuori.
Poco alla volta, come si dice, la gente inizia a mormorare. Il Gaspare non lavorava da un po', forse il suo umore non era al massimo, anche se da qui ad ammazzarsi ce ne vuole.
Una volta diventato buio, i sommozzatori, non potendo più vedere, hanno deciso di interrompere le ricerche. Troppo rischioso e anche piuttosto inutile continuare.
Così sono tornati tutti a casa. Pompieri, paesani, la moglie del Gaspare e il Gaspare.
Che non avendo capito cosa stesse succedendo è rimasto lì tutto il pomeriggio, alla cava, a guardare lo spettacolo degli altri che lavorano.
La verità è che aveva abbandonato i suoi vestiti, dato che poco lontano da dove si era tuffato c'era un altro tizio con una corporatura simile alla sua che aveva avuto la sua stessa idea.
Però, a differenza sua, questo tizio aveva dei vestiti, scarpe e asciugamano nuovi di pacca. Così il Gaspar aveva pensato bene di portarglieli via, abbandonando i suoi sulla riva.
Allora, in sé, l'idea non era male. In fondo il Gaspar non aveva fatto male a nessuno, solo che i pompieri e i carabinieri certe volte sono molto permalosi e certe cose loro la chiamano procurato allarme.
Così il Gaspar è finito in questura a Milano, dove però è rimasto pochissimo, visto che i funzionari avevano un'altra bella bega da pelare.
Cioè, da pelare, già pelata, visto che nell'androne di via Fate Bene Fratelli ci sono un numero imprecisato di uomini e donne, circa 50, completamente calvi.
Sostengono di essere stati raggirati. Gli hanno promesso chiome folte e ciuffi degni di ragazzini di 16 anni, ma nessuno di loro ha avuto un capello in più di quello che aveva.
Il commissario Nardone, che anche lui in quanto a capelli ha la sfumatura piuttosto alta, li guarda con un filo di sufficienza. Alla loro età bisogna accettare i cambiamenti del corpo.
Però è anche vero che se c'è un reato è suo dovere indagare. Così alza il telefono e chiama la sezione antitruffa.
Sono loro gli uomini giusti per questo lavoro. Perché il nome che i truffati pronunciano, dottor Akers, in mezza Italia è sinonimo di successo e di garanzia di bellezza per tutti.
Una promessa che però è più difficile mantenerla che restare pettinati mentre si viaggia in cabriolet. I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. La prima volta che il nome del dottor Lynn Akers arriva sui giornali di mezza Europa è il 9 maggio del 1961, a Parigi, dove gli viene assegnato un premio per aver debellato la calvizie. Nel salone dell'Hotel Clérig, di fronte a un esercito di specialisti della bellezza, il dottor Akers si vanta di aver salvato da un destino pelato circa 10 milioni di pazienti negli ultimi 15 anni.
A consegnargli il titolo, il famoso medico russo Ivan Popov, ex medico di corte della famiglia reale jugoslava e docente dell'Università di Belgrado, detto anche dottor Miracolo, visto che, a detta dei suoi pazienti, ha trovato l'elisir di lunga vita.
Questa la motivazione del premio. Mai nessuno tra i dermatologi di tutto il mondo ha osato sfidare la calvizie, e non tanto per l'arretratezza dello studio sul cuoio capelluto, quanto per paura di macchiare il proprio curriculum con un fallimento.
Il dottor Akers invece ha osato sfidare l'impossibile. Ma attenzione, la differenza tra lui e tutti gli altri non sta nel coraggio, ma nella ricerca.
Infatti sua è la geniale invenzione della biostimolina, un ritrovato che ridona energia alla cute, una preparazione liquida che messa sulla testa fa letteralmente rinascere i capelli.
A conferma di questo successo, al congresso parigino, il dottor Akers annuncia l'apertura di una nuova sede per i suoi istituti, Genova.
Ma la Liguria è solo l'ultima delle regioni toccate dal suo genio. Istituti simili ci sono a Milano, in via Agnello 2.
Il telefono 890-103 se volete prenotare una visita.
Ma anche a Roma, Bologna, Firenze, Napoli e Torino. Praticamente lui è ovunque.
All'inizio sembra che questi eventi, più che premiazioni vere, siano un modo per attrarre l'attenzione del pubblico.
Il dottor Akers, del resto, vanta numeri fantastici, mostra foto di capigliature incredibili, ma in molti sono scettici sul suo reale successo.
Perché la questione è anche piuttosto semplice. Dov'è che sono questi 10 milioni di calvi che hanno visto rinascere la propria chioma? Perché nessuno si espone?
La risposta del dottore è scontata. La calvizie è un tabù, soprattutto in Italia, dove gli uomini hanno fama di conquistatori seriali e ammettere di essere stati calvi rovina il pedigree.
Però, prima di scendere dal palco, annuncia che presto qualcuno di veramente importante ammetterà di aver ottenuto grandi benefici in una sua clinica.
Per scoprire chi sia questo padrino misterioso bisogna aspettare quasi 2 mesi, fino al 6 giugno 1961.
La rivelazione arriva dalle pagine del Corriere della Sera, su cui compare un articolo il cui protagonista è niente di meno che...
Sua Altezza Reale l'Arciduca d'Asburgo Francesco Giuseppe.
C'è addirittura una foto in cui è seduto su una poltrona da barbiere con una ragazza che lo sta trattando.
Ma l'arciduca non è il solo ad aver beneficiato del trattamento hackers.
Come lui, rivela sempre l'articolo, ci sono attori, cantanti e persino registi, uno su tutti, Federico Fellini.
Insomma, ormai la calvizie non tormenterà mai più nessun uomo. Il sogno di un mondo capellone è realtà.
Almeno fino al 5 dicembre 1962. Quando il telefono del Corriere della Sera squilla e una voce rivela che il successo del dottor Hackers sembra essere arrivato al capolinea.
In questura a Milano, infatti, c'è qualcuno che lo ha denunciato per truffa a detrazione della salute pubblica.
Se non avessi più te, meglio morire, perché questo silenzio che nasce intorno a me, se manchi tu, mi fa sentire solo come un fiume che va verso la fine.
A telefonare al Corriere della Sera la notte del 5 dicembre 62 è il corrispondente da Firenze. La sua è una notizia clamorosa. Il dottor Hackers è un truffatore.
E a denunciarlo è proprio il professor Popov, il dottor Miracolo, colui che a Parigi aveva consegnato il premio anticalvizie proprio ad Hacker.
Dopo quell'evento, il professore russo era stato messo a capo del settore ricerca degli istituti Hackers, che con lui avevano fatto grandi passi in avanti.
Per dire, non aveva trovato il modo per far ricrescere i capelli ormai andati, però aveva trovato una soluzione definitiva per arrestarne la caduta.
Solo che a un certo punto il dottor Popov era stato inspiegabilmente sollevato dall'incarico, estromesso dall'azienda e privato di qualsiasi titolo nella ricerca. Una decisione che gli era sembrata strana sin da subito.
Così aveva iniziato a controllare le procedure svolte in tutte le cliniche che nel frattempo, e grazie alle sue scoperte, si erano diffuse in Europa, Austria, Germania, Francia, ovunque.
In realtà voleva capire se le sue scoperte e innovazioni venivano utilizzate senza che la cosa gli venisse riconosciuta, solo che poi aveva scoperto ben altro.
Sembra infatti che la terapia Hackers non solo non ottenga ciò che promette, ma non viene nemmeno applicata come dovrebbe, nemmeno nei casi in cui potrebbe essere efficace.
A seguito della denuncia fatta in questura a Milano è scattato un blitz dei carabinieri.
Ma non da noi, a Firenze. Nella sede magazzino dell'Istituto Hackers al 10 di via Tornabuoni, dove i militari hanno sequestrato tutte le fiale di biostimolante presenti.
Immediatamente un redattore di via Solferino viene spedito alla sede milanese degli Istituti Hackers in via Agnello al 2.
Quando arriva però, al posto del dottor Hackers trova le gazzelle dei carabinieri, arrivate a sirene spiegate anche nella sede meneghina degli istituti.
Qui i carabinieri sequestrano non solo i flaconi di biostimolina, ma anche gli schedari, che da un'indiscrezione dei militari sembrano contenere più di 200 nominativi.
La maggior parte appartenenti a persone con un portafoglio più gonfio di una lasagna.
L'istruttoria viene affidata al sostituto procuratore della Repubblica Giorgio Pasquinoli, che ancor prima dell'alba convoca in questura tutti i clienti dell'istituto per interrogarli.
Peccato però che il primo a presentarsi sia Mario Consorti, uno degli elementi più importanti del team anticalvizie e direttore della sede di Firenze degli istituti Hackers.
Vuole fare anche lui una denuncia, ma contro il professor Popov. Secondo lui, infatti, altro che truffa a detrizione della salute pubblica. Questo è un caso di calunnia bello e buono.
Infatti, a spingere il dottor Popov a fare la denuncia non è stato il senso di giustizia, ma il senso di vendetta.
Secondo il consorte, il Popov non avrebbe accettato la fine di una collaborazione che era durata 10 anni, è vero, ma che ora non posava più su basi comuni.
Il professore russo lo aveva anche dichiarato pubblicamente. I suoi studi avevano trovato la soluzione per arrestare la caduta dei capelli, ma per farli ricrescere ci sarebbe voluto un miracolo, era impossibile.
Ecco, il dottor Hackers in questo miracolo invece voleva crederci, così aveva deciso di cambiare squadra. Via il professor Popov, dentro un nuovo team di specialisti.
Voleva gente pronta a percorrere strade nuove, disposta a cercare soluzioni alternative, per la ricerca delle quali aveva investito milioni e milioni di lire.
A confermarlo, il dottor Consorti porta anche le dichiarazioni del pool di dermatologi di fama internazionale arrivati a sostituire il dottor Popov.
Lo dicono tutti. Non avrebbero mai accettato di collaborare a questo progetto se chi lo sostiene non fosse stato serio.
Quando viene a sapere della controdenuncia, il professor Popov torna in questura. Altro che calunnia. Lui non è invidioso dei nuovi, anche perché non hanno scoperto nulla.
La verità è che lo hanno cacciato perché ha osato dichiarare pubblicamente che la ricrescita dei capelli è impossibile. E chiunque dica il contrario è un truffatore.
Nonostante il ping pong di accuse tra il dottor Miracolo e il consorti, il procuratore Pasquinoli va avanti per la sua strada e convoca tutti i clienti milanesi dell'istituto Hackers.
Le testimonianze sono più o meno tutte uguali. Ognuno di loro si è presentato in via dell'agnello con una richiesta specifica: salvare i propri capelli.
Il metodo Hackers è stato uguale per tutti. La prima visita è stata con uno specialista del capello che con una lente di ingrandimento ha analizzato uno per uno il cranio del paziente.
A questo punto si è proceduto con il prelievo di una ciocca che è stata impacchettata sotto gli occhi del paziente e inviata a Roma per un esame microscopico e radiografico.
Dopo un paio di giorni il paziente è stato riconvocato in sede per un secondo incontro nel quale gli veniva mostrato il referto che presentava la microfotografia dei suoi capelli e gli veniva rivelata la sua diagnosi.
La caduta dei capelli non era conseguenza né di un legame genetico né tantomeno di una situazione, diciamo così, ambientale.
La sua era una vera e propria malattia, da cui, con la giusta cura, si poteva guarire senza alcun problema.
Certo, la garanzia del 100% di successo non c'era, però il dottor Hackers poteva assicurare che ci sarebbero stati dei miglioramenti, almeno nell'autostima.
A questo punto, se il cliente accettava di intraprendere la terapia, si apriva il fascicolo e con 250.000 lire, o 200.000 se si pagava in contanti, si dava inizio alle cure.
Il ciclo era di circa 60 visite, con massaggi al cranio, shampoo vari e la somministrazione del prodotto magico inventato dal dottor Hackers, la biostimolina.
Tra i clienti, alcuni si dicevano soddisfatti. Le loro chiome erano nettamente rinate.
Altri, invece, non avevano avuto risultati, è vero, però mica si sentivano truffati.
Insomma, tutto è avvenuto alla luce del sole. Non c'era trucco, non c'era inganno, anzi, dopo la cura e le chiacchiere con le infermiere, in molti si sentivano di stare meglio.
Al dottor Pasquinoli viene da credere che forse il consorti abbia ragione. Il Popov non accetta di essere scartato e allora sempre, forse, questo è un vero caso di calunnia.
Però prima di chiudere la faccenda e ordinare il dissequestro della merce, il Pasquinoli decide di indagare il passato del dottor Hackers e nell'archivio una macchiolina salta fuori.
L'indagine è del 1958, quando il dottor Hackers non era ancora nessuno e la condanna è per esercizio illegale della medicina.
Però questa è una misura che il dottor Hackers ha già pagato, tra l'altro più che con il carcere, con un declassamento da medico chirurgo a semplice medico dermatologo.
Altri indizi che si debba indagare, insomma, non ce ne sono. La denuncia del dottor Popov viene archiviata e le fiale di biostimolina vengono restituite.
Grazie a questa piccola inchiesta, la fama degli istituti Hackers cresce ancora di più. La reputazione del dottore ne esce rafforzata e anche i clienti aumentano, ma non solo.
Nel raccontare la denuncia del professor Popov, i giornali hanno dato lustro alle scoperte dell'istituto, tanto che nel 1964 il team di ricerca viene premiato dalla fondazione americana Fraser con $10.000 da impiegare nello sviluppo della formula.
Un premio incredibile che conferisce al dottor Hackers il titolo di mago dei capelli.
Goldfinger, he's the man
Anche se nel 1964 lo status di massimo esperto di capelli sembra di nuovo appartenere al dottor Akers, all'improvviso i suoi istituti vengono travolti da un fulmine, anzi due.
Il primo arriva da Bruxelles. Secondo un'indagine, gli specialisti che eseguivano l'esame microscopico a Roma erano non solo non qualificati, ma del tutto incompetenti.
Alcuni risultavano essere ex piazzisti di automobili, altri studenti, altri ancora ragionieri.
Nessuno di loro aveva alcun attestato in ambito né tricologico né tantomeno medico.
Spesso poi i capelli prelevati non venivano nemmeno analizzati.
Ai clienti convocati per il secondo incontro veniva mostrato sempre lo stesso microfilm, ma non solo.
Anche il ciclo di 60 visite in cui il paziente avrebbe dovuto essere trattato con la biastimolina era falso. I flaconi infatti sarebbero stati pieni solo di acqua e olio.
Insomma, le conclusioni dell'indagine dicono che la cura dell'Istituto Akers è una truffa e al processo tutti i dipendenti della sede belga vengono condannati.
Tuttavia, il dottor Akers ne esce pulito perché lui, di ciò che facevano a Bruxelles, era del tutto all'oscuro.
Piuttosto, sono stati i suoi collaboratori infedeli ad approfittare della distanza di quella sede dall'Italia per eludere i controlli severissimi che vengono fatti in tutti gli altri istituti.
Ma se qui l'Akers se l'è cavata, non è detto che ne uscirà pulito anche dalla folla di persone che si sono radunate in questura quando abbiamo cominciato questa storia.
Insomma, torniamo al 2 luglio 1965, quando il Gaspare Mignosi si è presentato in questura per non essere affogato nella cava e ha trovato 50 uomini e donne calvi sul piede di guerra.
Perché, anche se le testimonianze secondo cui gli erano stati promessi ciuffi e capelli alla James Dean non sono dimostrabili, iniziano a insinuare qualche dubbio.
Del resto, se il metodo del mago dei capelli fosse vero, molti ricchi calvi sarebbero solo ricchi e le case farmaceutiche farebbero a gara per comprare il brevetto della cura.
E poi c'è da considerare che il dottor Akers da un po' non è più solo un medico, ma l'amministratore di una discreta fortuna fatta di clienti, ma anche di donazioni e premi.
Insomma, siamo proprio sicuri che il caso di Bruxelles sia isolato e non sistemico?
Queste perplessità arrivano anche al ministro della Sanità, il senatore Luigi Mariotti, che incarica i carabinieri del nucleo antisofisticazione di indagare sulla questione.
E i NAS, dopo un veloce sequestro di alcuni campioni di biostimolina nelle varie sedi italiane garantite degli istituti, arrivano a un risultato clamoroso.
Il farmaco magico del dottor Akers non è altro che un frullato di midollo di bue, frattagli di pollo e altri prodotti conservati alla temperatura di 20 gradi sotto zero.
Un miscuglio più che una lozione, che spalmata 60 volte sul cuoio capelluto non serve a niente se non a far spendere un sacco di soldi a chi crede di poter riavere i capelli.
Perché poi non basta mai un solo ciclo di cure da 250.000 lire l'uno, ne servono almeno 4.
A cui poi vanno aggiunti i cicli di mantenimento, senza i quali la calvizie totale diventa praticamente sicura.
Insomma, serve poco per capire che questo è un raggiro da milioni di lire, che fa leva sulle insicurezze delle persone e spaccia per medico scientifico un metodo del tutto inutile.
Inizia l'indagine e in breve viene fuori che ciò che si è scoperto a Bruxelles era ripetuto praticamente ovunque.
Nessuno dei tricologi era un medico.
Le lozioni erano inefficaci.
I secondi pareri, cioè medici esterni che diagnosticavano possibilità di cure, erano pagati dall'Istituto Akers.
Ma soprattutto i prezzi dei trattamenti non erano standard, ma venivano riadattati e prolungati in base alle condizioni economiche e psicologiche dei clienti.
Così, oltre che di truffa, il dottor Akers viene accusato anche di aver venduto medicinali, esercitando perciò la professione di farmacista abusivamente.
Il 18 dicembre 1965 al Tribunale di Milano inizia il processo, davanti al pretore Ciccotta. Ma la difesa del dottor Akers è serena.
Infatti, lui non ha mai sostenuto di poter ridare le chiome di una volta a nessuno. Lui si limitava a ridare la speranza e semmai la sicurezza in se stessi.
Ma è una tesi che non convince. Il 24 gennaio 1966 il Tribunale lo condanna a 2 anni, 3 mesi e 10 giorni di galera per truffa continuata.
Con lui viene condannato anche il destino dei suoi istituti. Il 20 settembre sempre del 66 dichiara fallimento, ma anche qui la procura indaga e scopre che pure questa è una truffa.
Il mago dei capelli è diventato prestigiatore e ha fatto sparire tutti i soldi.
Il 20 novembre 1968 viene condannato di nuovo, bancarotta fraudolenta, 5 anni di carcere.
Tuttavia, arrestarlo è impossibile. Il suo vero capolavoro è stato partire per New York, dove si è trasferito definitivamente, cliente fisso di un albergo a 5 stelle.
Tribunale di Milano, AD 14 gennaio 1966, alla presenza del dottor Ciccotta, alle ore 09.43 si presenta a testimoniare il dottor Ferrario Giovanni, professione medico, seguono generalità. A domanda risponde, l'istituto Hackers mi inviava i clienti dopo che avevano già firmato i contratti. ADR, per ogni cliente mi venivano corrisposte 1500 lire dal cliente e 500 lire da Mr. Hackers. ADR, dal canto mio, in casi di artrosi cervicale, di disturbi circolatori, di neurodistonie, sconsigliavo i trattamenti Hackers, nonostante non fossero in alcun modo nocivi. ADR, sì, posso affermare che erano del tutto innocui. ADR, sì, mi è capitato di avere a che fare con i tricologi assunti nell'istituto e posso affermare con certezza che nessuno di loro fosse iscritto ad alcun albo. ADR, uno mi confidò di essere stato piazzista di automobili, un altro un ragioniere, un altro ancora studente fuori corso. ADR, no, nessuno di loro era in possesso di alcun diploma sanitario. Null'altro di rilevante si ha da aggiungere. Il teste veniva lasciato libero di andare alle ore 10:25.
E con il verbale del processo finisce questa puntata di Radiografia Nera, un programma scritto da me, Matteo Liuzzi, e condotto con Tommaso Bertelli. La regia è di Francesco Tragni, l'attore è Livio Colombo.
Questa e tutte le altre puntate le trovate sull'app e sul sito di Radio Popolare. Ma vediamoci dal vivo!
Domani alle 17.30 saremo a Novate, al Circolo Sempre Avanti di Via Bertola.
E poi ancora, il 12 dicembre, saremo da Volume BK in Via Farini 69 a Milano per ricordare l'anniversario della strage di Piazza Fontana con una storia inedita.
Grazie per averci ascoltato fin qui e alla prossima puntata!
Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole.